Russia e Turchia sono garanti a questo punto di una tregua che è stata fatta da un gran numero, siglata da un gran numero di organizzazioni che si oppongono al regime di Assad e dallo stesso governo di Damasco, che come sappiamo è fortemente appoggiato da Mosca. Un accordo che prevede un cessate il fuoco che dovrebbe iniziare proprio questa notte, ora di Damasco, e che però sembra essere, a differenza di altri cessate il fuoco, che come ricorderemo non hanno avuto proprio una gran fortuna, sono stati interrotti da bombardamenti, nuove stragi, nuovi interventi militari. Questo sembra essere il preludio a un dialogo di pace, un processo di pace che dovrebbe infatti decollare con un incontro internazionale che si dovrebbe tenere in Kazakistan. D'altra parte, proprio questo luogo ci segnala un elemento fondamentale di questo accordo, cioè il ruolo che la Russia intende giocare in Medio Oriente. Non è stata scelta Ginevra, non sono state scelte le Nazioni Unite, che anzi sono completamente estranee, se vogliamo, a questa vicenda, a questo punto, ma è stato scelto un paese che certamente gravita nell'ex area sovietica. Quindi un importante passaggio per chiarire, qualora ce ne fosse ancora bisogno, che la Russia intende giocare il ruolo di potenza dominante nel Medio Oriente.
Il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov, tra l'altro, ha parlato anche degli Stati Uniti, dicendo che, anche se per ora sono i grandi esclusi dell'accordo, potranno poi unirsi ai negoziati una volta che Donald Trump si insedierà alla Casa Bianca. Che ruolo potrebbero avere gli Stati Uniti dalla fine di gennaio?
Ma io credo di fare una facile previsione se dico che Donald Trump e la sua amministrazione probabilmente si vorranno immischiare ben poco in questo scenario siriano, che è molto complesso, fatto un po' da un tutti contro tutti, come ci hanno insegnato purtroppo questi lunghi anni di guerra, e quindi penso che alla luce delle asserite possibili nuove relazioni, più cordiali sicuramente di quanto siano attuali, quelle attuali, tra Mosca e Washington, probabilmente lascerà diciamo, chiamiamoli così, agli amici russi il compito di vigilare su questa zona. E d'altra parte sappiamo bene che l'amministrazione Trump intende cambiare molte cose in politica estera, a iniziare dai rapporti con Israele, che sembrano in questo momento a un livello piuttosto basso per quello che riguarda insomma, la storica alleanza con gli Stati Uniti, viste anche le dure parole di John Kerry sugli insediamenti ebraici nei territori palestinesi. Io credo appunto che Trump semmai potrà così dare una sua luce verde a questa parziale egemonia russa nella regione, sempre ammesso che questo non cozzi contro gli interessi economici e strategici degli Stati Uniti.
Patrizio, secondo tanti analisti l'accordo è una netta vittoria della Russia, del regime di Assad che conferma la sua posizione, il suo potere anche dopo la riconquista di Aleppo. E chiaro è che però la Turchia si è prestata a fare da garante. Secondo te ha avuto qualche ruolo in questa mossa, quello che è successo nelle scorse settimane, l'uccisione dell'ambasciatore russo in Turchia?
Non c'è dubbio, non c'è dubbio che quell'evento drammatico, che inizialmente poteva sembrare così, un ostacolo, una battuta d'arresto grave ai rapporti tra i due paesi, li ha in realtà avvicinati nel nome della lotta al terrorismo e nel nome soprattutto dei comuni obiettivi in Turchia, che sono, attenzione, comuni per quello che riguarda il proprio interesse a intervenire e proteggere le proprie sfere di influenza all'interno di quel paese, ma non naturalmente comuni nel senso che la Turchia gioca la sua partita contro il possibile emergere dalla crisi di uno Stato curdo regionale, se non transnazionale, che poi il terrore di Ankara vero e proprio, un Kurdistan che attraversa anche i suoi confini, e naturalmente la Russia ha altri interessi. Entrambi però hanno a cuore la lotta contro il terrorismo dell'ISIS e quindi su questo hanno creato un asse molto forte. D'altra parte l'omicidio dell'ambasciatore russo ad Ankara è stato firmato dall'ISIS e quindi questo ha rafforzato semmai l'intento comune di fare fronte contro il terrorismo, una battaglia che peraltro è molto popolare naturalmente in entrambi i paesi, entrambi contraddistinti da un uomo forte alla guida e entrambi colpiti in diverse maniere dal fenomeno del terrorismo internazionale.
Quindi credi davvero che questa volta il cessate il fuoco possa avere degli esiti diversi? Vedi vicino un negoziato di pace che possiamo considerare realistico?
Io penso che con la Siria bisogna essere molto cauti, perché abbiamo visto fallire non so quante tregue dall'inizio della guerra, e anche oggi ci sono state notizie non del tutto confermate di bombardamenti molto violenti alla periferia di Damasco. Quindi è sempre una situazione estremamente fragile e volatile, che va vissuta giorno per giorno. Io lo spero sinceramente per tutti quei milioni di civili che sono costantemente ormai in fuga all'interno del proprio paese e fuori dal loro paese, e naturalmente le vittime principali. Va ricordato poi che con questa tregua, questo cessate il fuoco, non vuol dire che i combattimenti finiranno, perché sono esclusi da questo accordo l'ISIS naturalmente, e anche l'ex fronte Nusra, che è questa formazione che si muove soprattutto ai confini, vicino ai confini tra Siria e Israele, quella zona occidentale della Siria, che rappresenta un'altra organizzazione considerata terroristica. Quindi in alcune zone, in alcuni contesti, i combattimenti continueranno. Si spera che da una parte e dall'altra, almeno questa volta, ci sia l'intenzione di non continuare con questi massacri, perché poi abbiamo visto anche fin troppo bene che cosa questo vuol dire per la popolazione civile e per le infrastrutture. Ci sono città bellissime, storiche, che sono state cancellate dalla faccia della terra, e questo comunque è una ferita che ci vorrà moltissimo tempo per far rimarginare.
Per concludere, torniamo per un attimo in Turchia. Patrizio, notizia di poche ore fa che sono state rilasciate le due attiviste che erano state arrestate esattamente 100 giorni fa. È stato però arrestato un altro giornalista per alcuni tweet che hanno infastidito il governo. Com'è la situazione su questo fronte?
Purtroppo la Turchia ha conosciuto in questi mesi ed anni una forte involuzione sulle libertà civili. Sappiamo che è uno dei paesi al mondo dove ci sono più giornalisti in carcere, sappiamo anche che il controllo, per esempio, sui social media viene esercitato con grande forza, e questo esempio che facevi tu ne è la testimonianza. La buona notizia è che Asli Erdogan, questa intellettuale, e l'altra donna liberate oggi, rappresentano un piccolo passo in avanti, però insomma hanno passato 100 giorni in carcere per accuse francamente non particolarmente sostenibili. La verità è che la Turchia è coinvolta in una guerra, come stavamo discutendo poco fa, ed è una guerra con molti fronti, e c'è anche il fronte internazionale ed interno del terrorismo, e tutto questo, come dire, viene affrontato. La risposta del governo di Ankara è una risposta muscolare. Sono come dire, tramontate tutte le opzioni di dialogo, anche con i curdi. Abbiamo visto per anni c'è stato il fuoco, una tregua, un abbandono delle armi, e adesso è tornata così questa guerra che ha fatto decine di migliaia di morti nel corso dei decenni. Quindi diciamo è un paese stretto tra vari fronti, e la risposta purtroppo fino adesso non è mai stata quella di un tentativo di dialogo, ma sempre una risposta molto forte dal punto di vista militare e della repressione appunto delle libertà civili. Io credo che in Turchia tutto sommato ci siano ancora vaste fette di popolazione che amano il paese laico creato da Atatürk e non hanno intenzione di rinunciare a tutto questo. Certo è che l'erosione è stata costante, le libertà civili si sono appunto assottigliate, e il controllo sui giornali, sui mezzi di comunicazione e sui social network, come diciamo, si è stretto sempre di più. Questi non sono gli ingredienti che fanno ben sperare.